Bene, una gioia trovarmi qui con voi dopo, quando è stato l'ultima volta, è stato nel 2013, ho guardato nei miei appunti, nelle mie cose, perché me le devo appuntare, sennò poi perdo di vista quello che ho detto e poi magari mi chiederò le stesse cose e poi qualcuno direbbe, ah questo, l'abbiamo già udito, l'abbiamo già sentito, no, sulle coppie questo non l'avete sentito, quello che dirò stasera. È un piacere trovarmi qui. Alcuni visi per me sono nuovi, perciò mi presento, il mio nome è Antonino Rosta, Nino perché le due ultime sillabe, e sono siciliano di origine. Inoltre ho vissuto in Svizzera, quando avevo 12 anni papà ci ha portati qui in Svizzera. Ho vissuto 15 anni in tutto tra la Svizzera tedesca e la Svizzera francese e poi ho vissuto 28 anni in Italia, di nuovo a Termoli, non in Sicilia ma a Termoli, nel Molise, e dal 2005, dunque 12 anni fa, siamo, tutta la famiglia si trova in Germania. Io sono sposato con una tedesca e abbiamo tre figli, un maschio e due femmine, e quattro nipotini, tre nipotine e un nipotino, e un quinto, un secondo nipotino, è in arrivo. Dunque il figlio si chiama Stefano e per il momento lui fa l'americano, con la famiglia vogliono fare gli americani, cioè la ditta l'ha mandata in America. E poteva anche rifiutarsi, però è un'esperienza buona da fare e allora lui è lì per dirigere alcuni progetti e, come ingegnere, è chiamato a fare questo e non sempre puoi rifiutarti e deve rimanerci minimo due anni, un anno è quasi passato, altri uno o due ci sono davanti a lui. La ditta naturalmente vorrebbe che lui ci rimanesse magari 10 anni, però questo è un altro discorso che deciderà più in là. Allora, poi la prima femmina si chiama Susanna, con lei ci sono stati grandi problemi di salute e questa è la ragione per quel motivo come il Signore ci ha guidati e ci ha catapultati in Germania. Non volevamo andare in Germania e ci siamo trovati in Germania. Non perché mia moglie è tedesca, ma perché il Signore ci ha portati lì. Allora, poi lei sta abbastanza bene, è sposata e ha due figli, una femminuccia e un maschietto. E l'ultima, la nostra Letizia, lei ha 21 anni, farà 22 in agosto e sposerà alla fine dell'anno, il 29 dicembre, lì in Germania. Tutte e due studenti, sarà dunque un'avventura. Però è un'avventura che... hanno visto il fratello, comunque Stefano, lui anche si è sposato, loro due si sono sposati come studenti ed è stata una buona esperienza. Dunque può diventare anche questa, con l'aiuto del Signore, anche una buona esperienza. Bene, questo io continuo a servire il Signore, ufficialmente per legge sono in pensione, sono pensionato. E il Signore sono attivo, più o meno come prima, solo che il corpo ne risente e quando è stanco ha più bisogno di qualche giorno di più per riprendere le forze. Bene, allora, stasera siamo qui, parliamo piuttosto del matrimonio. Ora, mi chiedevo che cosa dirò, da casa bisogna iniziare. E perché rimanere uniti per sempre in un matrimonio è una missione impossibile? Oggi si direbbe che la risposta verrebbe spontanea, direbbero certo che è una missione impossibile, ecco perché noi ci lasciamo, perché non vogliamo mettere alla prova che non è che sia possibile, meglio lasciarci. Invece, com'è possibile che un matrimonio possa essere così, che questa missione che è impossibile diventi possibile. Allora, vi racconto una storia fittizia. I nomi sono fittizi, dunque Gianluca e Elsa. Allora, fra di loro si mettono a parlare. Elsa dice a Gianluca: Gianluca, noi dobbiamo proprio cervellarci, pensare, riflettere che cosa vogliamo fare noi con i nostri risparmi. Quest'anno abbiamo avuto più di quanto ci siamo aspettati, abbiamo guadagnato di più, dunque dobbiamo vedere cosa fare con questi soldi. Gianluca risponde: buona domanda. Questo è tipico, quando uno non sa cosa fare o non vuole fare niente, buona domanda. E poi dice: potremmo forse contattare un agente finanziario e vedere che cosa ci consiglia. Ma un agente finanziario costa. Elsa ribatte e dice: ma i soldi, il nostro denaro, sta sul nostro conto già da tanto tempo e non ci porta niente. Dobbiamo per forza fare qualcosa. Gianluca risponde e dice: lo so, dobbiamo trovare una soluzione, ma non voglio affrettare le cose. Tu non hai fiducia in me, vero? Eravamo d'accordo, ti ricordi? Eravamo d'accordo che io mi sarei occupato dei soldi. Dunque, sottinteso, non ti mischiare, dice Gianluca. Elsa risponde e dice: caro, io ho fiducia in te, ma se ci rifletti bene, tu non sei colui che facilmente prende l'iniziativa quando si tratta di investire il nostro denaro. Gianluca, adesso con un tono sarcastico: se incominciassi a nominare, a menzionare, ad elencare alcuni ambiti dove anche tu non sai prendere delle iniziative, credo che sarebbe anche interessante. Elsa, offesa da questo ultimo commento di Gianluca, dice: smettila Gianluca, è sleale, è meschino quello che tu dici. E Gianluca risponde: ma è vero. Elsa comincia a piangere, Gianluca esce, apre la porta e se ne va. La fine della discussione. Vi rivedete poi in qualche situazione? Va? Questa fittizia, mica l'altra fittizia. Ora, forse udendo questa conversazione, una conversazione del genere, potresti pensare: poveri loro, Elsa e Gianluca, poverini, ci sono forse in questa coppia molti problemi da risolvere. Elsa ha messo in questione il modo di Gianluca di occuparsi delle finanze della famiglia. Tu non prendi decisioni, tu non sai come fare. Gianluca invece si difende, parte in difesa, lei attacca, lui si difende e poi riattacca e iniziano le offese e i colpi bassi. Quando lui dice: potrei iniziare ad elencare tutta la lista delle cose per le quali tu non sei capace di prendere delle decisioni. Questi sono colpi bassi. Elsa aveva criticato Gianluca in una maniera onesta, cioè la conversazione era iniziata onestamente, però lui la prende come un'offesa. Invece di dire: sì, vero, adesso facciamo qualcosa, cosa, quale potrebbe essere la soluzione migliore, cioè discutere, cercare di trovare una soluzione. Lui si offende. Elsa si offende poi a causa della confutazione di Gianluca e inizia a piangere. E invece di riconciliarsi e di chiedere perdono, Gianluca lascia la camera, la stanza, il che non è mai una buona via di uscire, di finire una conversazione matrimoniale. Non è il modo giusto per dare e terminare una comunicazione. Ora, è facile per noi osservare questa coppia e pensare che loro hanno un sacco di problemi nel loro matrimonio. È facile per noi vedere gli altri. Loro litigano per il denaro in questo caso, scattando mille altre cose, motivi per litigare, ma in questo caso per il denaro. Fanno commenti offensivi e non affrontano i conflitti in maniera efficace. Ma o tu ci credi o no, il loro problema più grande non sono l'investimento del denaro, non è quello che appare, nemmeno il fatto che non sanno comunicare e nemmeno la loro relazione matrimoniale. C'è un problema ancora più fondamentale. E noi diremo, almeno tre problemi li ho visti: non sanno comunicare, non sanno maneggiare i soldi, non sanno relazionare. Dunque adesso gli diciamo qualcosa su questi tre ambiti. Ma c'è un problema più grande. Il loro problema più grande è che il loro matrimonio non tiene conto di Dio. Hanno litigato tutto il tempo, ma Dio non c'era per loro. E voi quando litigate, dove Dio? Allora, praticamente significa che Dio non è incluso, non è coinvolto nel loro matrimonio. Loro parlano molto delle loro cose. Parlano solo sulla loro, della loro relazione, parlano riguardante il loro lavoro, ma parlano poco di Dio in queste cose. Ora la domanda è: sei anche tu come Gianluca e Elsa? Assomigli tu in un qualche modo, in qualche situazione, a questi due? Credi in un matrimonio senza Dio? E tu dirai, no, io Dio ce l'ho. In molti matrimoni Dio non occupa il posto centrale. Anche come credenti, spesso noi viviamo dei matrimoni senza Dio e la sua parola. Cioè, noi viviamo come cristiani atei. Atei vuol dire senza Dio. Pur dicendo che siamo, apparteniamo a Dio. Allora, certo, si va alle riunioni. Certo, alcuni di noi cercano di avere un momento di meditazione giornaliera, assiduamente ogni mattina, leggono la Bibbia. Alcuni di noi. Certo che alcuni di noi vogliono essere fedeli al Signore, forse tutti noi vogliamo essere fedeli. Eppure, in realtà, molti di noi non pongono Dio e la sua parola al centro della loro relazione matrimoniale. Quando è stata l'ultima volta che avete avuto una conversazione poco buona e poi avete detto, oh, mettiamoci in ginocchio, mettiamo Dio al centro? Quando? Allora, ci sono dei motivi perché i matrimoni sono senza Dio. Questo è il motivo, dunque si cade nell'essere, a esserci dei matrimoni che sono senza Dio. Dove Dio non è il centro. C'è, non è che non c'è, ma non è il centro. Allora, la domanda si pone, dice, perché succede questo, che Dio non è proprio il centro? Il primo motivo è la nostra immaturità spirituale. In Prima Corinzi, capitolo 3, versetti 1 a 3, voi state parlando di Prima Corinzi, credo, vero? Allora, in Prima Corinzi, capitolo 3, 1 a 3...
Seconda Corinzi.
Ah, seconda, dunque. Allora, questo è Prima Corinzi, non è Seconda Corinzi. Allora dici, bene, avrei dovuto fare il collegamento giusto perché abbiamo parlato del cielo, del futuro, dunque, il capitolo 15 poi ti parla. Allora, dici, fratelli, quando la Bibbia dice fratelli, non dice, non si indirizza solo ai maschi, è una parola greca che per maschio è femmina. È stata tradotta fratelli, in tedesco si può tradurre Geschwister, che vuol dire maschi e femmina. Allora, fratelli. Io non ho potuto parlarvi come a spirituali, ma ho dovuto parlarvi come a carnali, come a bambini in Cristo. Vi ho nutriti di latte, non di cibo solido, perché non eravate capaci di sopportarlo. Anzi, non lo siete neppure adesso, perché siete ancora carnali. Infatti, dato che ci sono tra di voi gelosie e contese, non siete forse carnali e non vi comportate secondo la natura umana? Ora, Paolo si indirizza ai Corinzi e critica la loro immaturità spirituale e mette in evidenza questa immaturità. Anche se loro sono credenti, poi sono tutti credenti, hanno veramente, sono nati di nuovo. Paolo li accusa di essere più mondani che spirituali. Lo esprime con le parole bambini in Cristo. Incluso in queste parole c'è una analogia. Come un bambino piccolo non può consumare cibo solido, puoi dare a un bambino una bella bistecca. Anche Paolo deve dare del latte ai Corinzi al posto del cibo solido. Perché questo? Vi comportate secondo la natura umana, dice Paolo. Questo è il motivo. Altrettanto succede, questo succede nei nostri matrimoni. Se prendiamo questo, lo portiamo adesso nel matrimonio. Voi forse avete pensato adesso se ne è andato fuori dal matrimonio. No, voglio portare questo insegnamento. Noi diciamo questo, ma questo è solo così per altre cose. Questo entra nel matrimonio, questo testo, nella relazione matrimoniale. Altrettanto succede nei nostri matrimoni. Quando siamo più preoccupati per le cose che il mondo ci offre che per le cose spirituali, noi ci dimostriamo immaturi nella fede. Nel caso dei Corinzi, la loro immaturità si è vista, si notava nella loro gelosia, il modo come erano gelosi, nei litigi e nelle divisioni che erano il risultato del loro combattimento per il leader preferito. Io sono di Paolo, io sono di questo, io sono dell'altro. Questo è, non è spirituale, dice Paolo. Questi sono dei bambini. Voi siete ancora bambini. Siete immaturi. Nel nostro matrimonio possono succedere cose simili. Spesso ci interessano più le cose che concernono il mondo, le cose attraenti che ci viene proposte nel mondo, al posto di Dio. Al posto della Chiesa, al posto della Bibbia e della nostra fede. E come dai Corinzi, il nostro cibo consiste piuttosto di latte, qualche piccolo versettino, qualche piccola meditazione, qualche piccola preghiera quando proprio non ce la faccio più a risolvere i problemi da me stesso.
Questi sono i bambini, i bebè, i maturi.
E quando con questo atteggiamento di fede entro nel matrimonio, vivo nel matrimonio, ci sono problemi, Dio è fuori. La seconda cosa che evita, che impedisce o che fa accadere l'esclusione da Dio nel matrimonio, è l'incredulità e il nostro egoismo. Prima è l'ignoranza. Secondo adesso, in Ebrei 3, 12 a 14 dice, Ebrei 3, 12 a 14 dice, badate, fratelli, che non ci sia in nessuno di voi un cuore malvagio e incredulo che vi allontani dal Dio vivente. Vedete, l'incredulità allontana da Dio, anche se sei credente. Ma esortandovi a vicenda ogni giorno, finché si può dire oggi, perché nessuno di voi si indurisca per la seduzione del peccato. Infatti, siamo diventati partecipi di Cristo a condizione che manteniamo ferma sino alla fine la fiducia che avevamo da principio. Anche l'autore della lettera agli Ebrei si indirizza ai credenti e li mette in guardia a riguardo l'incredulità. Non solo qui, ci sono tanti altri posti. Ci sono delle conseguenze spaventose. Dice, vi allontanate dal Dio vivente. L'incredulità porta all'allontanamento del Dio vivente. E i nostri cuori possono indurirsi per la seduzione del peccato. Non è una cosa da nulla. Ora immagina adesso che tu ti trovi in questo stato e devi risolvere i problemi matrimoniali. Missione impossibile? Sì, in questo caso diventa impossibile. A questo punto, ognuno di noi deve essere onesto e chiedersi se sta vivendo una vita cristiana seria e coerente. Questo si dimostra nelle scelte che fai nella tua vita e nel tuo matrimonio. In quanto tu metti la tua fiducia in te stesso, è lì per vedere quanto metti fiducia in te stesso, o in quello che dice questo mondo, e metti meno fiducia in quello che Dio dice. Cioè, credi piuttosto ai consigli che vengono dati dall'esterno e meno quello che il Signore vuole dirti nella sua parola. Rifletti un attimo sul tuo matrimonio. Cosa puoi constatare nel tuo matrimonio? Una via di ubbidienza a Dio e alla sua parola? O una costante scelta di sfiducia e incredulità? Dove? Questo lo devi fare onestamente davanti a Dio. Lui ti conosce già e Lui è lì per aiutarti. Quando si presentano dei problemi tra voi due, quali pensieri vi passano per la testa? Signore, io sono proprio debole in questa situazione, aiutami, dammi la tua saggezza, aiutami. E questi sono i primi pensieri che vengono? Se sì, è segno di maturità. Se no, è l'incredulità. C'è forse il pensiero piuttosto dei miei propri diritti e della possibilità di lasciare l'altro? Come viene proclamato dai mass media e ovunque, è la cosa migliore da fare? Quali sono i punti fermi nella vostra relazione? Quali sono? Quali sono le cose che devono funzionare affinché la vostra relazione sia buona? O no? Allora, come credenti, ci sono forse dei momenti dove scegliamo l'incredulità invece di lottare per fede? Diamo posto all'indurimento del cuore o mettiamo la fiducia nel Signore affinché Lui possa cambiare il nostro cuore, il mio cuore e anche quello del mio coniuge? non soltanto quello del mio coniuge, ma anche il mio cuore. Spesso noi non pensiamo che Dio abbia a che fare con il nostro matrimonio e ignoriamo l'importanza della sua parola nella nostra vita. Forse abbiamo visto che anche i nostri genitori non hanno vissuto il loro matrimonio con fede e speranza in Dio. L'abbiamo visto, l'abbiamo notato. E quindi non siamo abituati a pensare alla parola di Dio in quei momenti. Forse non ci è stato insegnato ad applicare la parola di Dio nel nostro matrimonio e si vive così alla buona, come si può. Però spesso, come credenti, scegliamo la via dell'incredulità che si può manifestare così. Ecco come si manifesta e come potete vedere se siete sulla via dell'incredulità. Per il marito. Inizio con i mariti. Il marito dice, pensa, so che dovrei sacrificarmi per mia moglie, lo so che dovrei sacrificarmi per mia moglie, come Cristo si è sacrificato per la Chiesa, ma io scelgo di non farlo, perché quello mi costa troppo. Invece di servirla, mia moglie, io soddisfo i miei desideri e ricerco il mio benessere. So che dovrei impegnarmi emotivamente per mia moglie, ma è più facile rimanere superficiale, mi fa meno male. So cosa voglio dal mio matrimonio e dalla vita, e pertanto controllo mia moglie per raggiungere quello che voglio. Lo dico, le dico cosa deve fare e come lo deve fare. Non voglio che Dio dirige la nostra vita. Lo voglio fare io, dirigere la mia e la sua vita. Vedete, questa è tutta incredulità. Oppure so che dovrei confessare il mio peccato a mia moglie e essere umile, però il mio orgoglio impedisce tale comportamento. La lista potrebbe continuare. Per la moglie potrebbe manifestarsi in questo modo: so che sono più competente di mio marito. Ci sono delle donne che sono più competenti dei mariti. Ci sono degli aspetti nella nostra vita relazionale con mia moglie è molto più competente di me. Allora so, lei dice, lei pensa, so che sono più competente di mio marito. Invece di accettare la sua guida, prendo io il controllo adesso della situazione. Questa è incredulità, non c'è fiducia in Dio. Dio non c'è, la prendo io. Sono ferita e frustrata. E quindi vado da lui e gli dico delle cose cattive e offensive e lo sfogo la mia ira. Gli devo dire, come sta? Mi fido di più delle mie, sui miei presupposti, di quello che io presuppongo che devono essere, su di lui, e di ciò che lui è veramente e che ha mostrato nel passato. Cioè tutto il bene che lui ha fatto non lo tengo in considerazione, tengo soltanto in considerazione quello che io adesso penso che sia veramente che lui è. Brontolerò finché approvo quello che io voglio. La lista può essere aumentata anche lì. Dunque, se poco fa le mogli hanno pensato, ha centrato proprio mio marito, i mariti dicono, questo è il mio marito. Questo è il mio segno che abbiamo bisogno di essere salvati dal Signore Gesù. Marito e moglie. Tutti e due, non altro. Tutti e due. Allora, per fare ciò che Dio richiede da te, devi avere fiducia e fede in Lui. Se non hai fiducia in Lui, facilmente ti inoltri sulla via senza fede. Negli esempi che ho citato prima, il marito, nell'esempio che ho citato prima, il marito o moglie ha scelto di seguire la propria via invece di confidare nella via del Signore. Se tu non scegli la via di Dio, che cosa scegli allora? Se non scegli quella, che cosa scegli? Tu scegli sempre qualcosa. Cioè non puoi dire io non scelgo nulla. Tu scegli sempre qualcosa. Tu scegli la tua via. Se non scegli quella di Dio, tu scegli la tua via. O quella che ti propongono altri, che va bene per te, la tua via. Tu scegli di confidare in te stesso. Se Dio non sta al centro del tuo matrimonio e se tu non hai fiducia nelle sue vie, allora c'è soltanto un'alternativa. Il matrimonio gira e deve girare soltanto intorno a te. Tu diventi Dio. E hai spostato il vero Dio. Se metti Dio da parte, subito questo ti porta all'egoismo, che si dimostra nel io so, io sono ferito, io voglio, io suppongo, a me sembra, e così via, così via. L'altro aspetto è che ci allontana, quando Dio non c'è, che ci mostra che, siamo, che Dio non è al centro, è dimenticando la gloria di Dio. Il matrimonio esiste su due livelli, il livello orizzontale e il livello verticale. La relazione orizzontale, cioè quello che succede fra me e il mio coniuge, come parliamo, come ci amiamo, come litighiamo, come educhiamo i figli, come viviamo insieme, eccetera, questa è la dinamica che la scrittura chiama una carne. E i due saranno una carne. Questo è orizzontale. Uno degli obiettivi è l'unità e questo significa una carne. Cioè quando dice una carne vuol dire saranno uno, unità. Cioè significa lavorare come un team oppure come Gesù dice in Marco 10, i due diventano uno. Cosa succede nella fatica giornaliera del matrimonio? Spesso le nostre scelte e le nostre attitudini peccaminose verso l'altro tengono la nostra attenzione sulle dinamiche orizzontali. Ci concentriamo sempre su tutto quello che non va, sempre a livello orizzontale. Tu sei preoccupato per il tuo coniuge che non ti tratta bene, di quello che pensa, di quello che fa, di quello che desidera, di quello che agisce, di come reagisce, eccetera. Siccome le battaglie giornaliere vengono combattute nelle trincee, cioè, dentro, bello nascosto, noi spesso perdiamo di vista le cose più importanti. Noi dimentichiamo la trincea, voi sapete che è la trincea. La trincea tu non vedi niente, tu vedi solo così e due metri così, niente di più, questo vedi. Noi dimentichiamo la dimensione verticale del matrimonio. Lo scopo finale del nostro matrimonio è quello di dare gloria a Dio. È verticale. È di più di una relazione umana. Il matrimonio è pensato, è destinato ad essere un'indicazione ad una realtà spirituale molto più elevata, cioè la relazione di Cristo e la sua sposa, la Chiesa. Non è una questione soltanto orizzontale. È soprattutto verticale. Che ha delle ripercussioni buone nell'orizzontale. Allora, pertanto, il tuo matrimonio non ruota soltanto intorno a voi due, se il mio matrimonio con mia moglie dovesse ruotare intorno a me e a lei, lei ruota intorno a me e io devo ruotare intorno a lei, questi 34 anni di matrimonio sarebbero stati l'inferno. Capite? Dunque, pertanto il matrimonio non ruota intorno a noi due allo scopo di indicare verso Dio, il matrimonio deve indicare la via verso Dio e la sua gloria. Il tuo matrimonio deve indicare la via di Dio e della gloria di Dio. Cioè quando gli altri ti vedono, vi vedono, devono dire questi devono avere un Dio che è più grande dei nostri dei. Missione impossibile? Sì, ma vincitore. Uniti per sempre? Sì, perché? Per lottare. Allora, uno dei problemi più grandi di molti matrimoni cristiani è che si trascorre molto tempo sul piano orizzontale e non si dà molta attenzione al tempo e alla dimensione verticale del matrimonio. Elsa e Gianluca, questa coppia che io praticamente ho presentato, discutevano molto sulla situazione finanziaria, dunque orizzontale, ma non hanno messo Dio in mezzo, che non c'era il verticale. Ecco perché si offendono, si attaccano, si riattaccano, se ne vanno e non so, risolvono il problema. Dunque, pensa di nuovo alla tua relazione matrimoniale. Quanto tempo dedichi nella dimensione orizzontale? Cerco un pochettino di fare di scriverlo. Quanto tempo dedichi nella dimensione orizzontale senza fare alcuna referenza a Dio? Sarete stupiti quante ore. Delle volte giorni interi. Forse ti senti bloccato nella trincea e poi ti senti, a un certo punto ti senti bloccato nella trincea perché più ti preoccupi orizzontalmente e più bloccato sei lì. Sei bloccato nella trincea e hai perso di vista, perché la trincea non ti dà una visione lunga, perdi di vista gli scopi più alti del matrimonio. Perciò riconoscere la gloria di Dio significa riconoscere che il tuo matrimonio non gira in primo luogo intorno a te e al tuo coniuge, ma ruota intorno a Dio. Se avete affrontato i problemi in un modo diverso, credo che è giunto il momento di pentirsi. Il Signore vi incoraggerà a fare diversamente, vi mostrerà la via. Dunque, ammettiamo che ci troviamo in una relazione matrimoniale cristiana, parliamo di credenti. Eppure quello che spesso succede, che noi frazioniamo Dio, lo facciamo a pezzi di Dio, lo frazioniamo. Lo delimitiamo in certe aree del matrimonio e lo buttiamo fuori da altre aree della vita. Cioè, in certi posti ce lo mettiamo dentro e in altri posti non ce lo mettiamo dentro. Perché pensiamo che Dio si può tagliare a pezzetti, lo mettiamo qua, un altro pezzetto qua. Forse tu sai come leggere la Bibbia, come pregare, come parlare di Dio ai tuoi figli, ma tu non sai come includerlo nelle altre determinate aree della vita. Di Dio non c'è più. Per esempio il sesso. Come uomo o donna sposata, tu vivi questi momenti di intimità fisica, ma non parli con il tuo coniuge del sesso e lo scopo di Dio in questo campo è quello che lui ha in mente per il tuo matrimonio. Hai mai parlato di Dio? Della tua sessualità? Dio non si vergogna, lui l'ha creato. I soldi, come Elisa, come Elsa e Gianluca, si possono dare molti consigli pratici per come usare bene i soldi e investirli bene, ma non si parla mai su questo, su quello che Dio abbia a che fare con i soldi, oppure cosa dice la Bibbia sul denaro. La carriera, le mie acquisizioni, le mie prestazioni, i miei scopi professionali, tutto questo conta di più che le priorità divine della mia vita. Anche come credente, con la scusa del provvedere per la famiglia, alle volte si mette davanti l'importanza del lavoro e la carriera più della famiglia, più di Dio. Sei tu pronto a dare la priorità al tuo matrimonio? Cosa ne pensa Dio dei miei scopi di lavoro e delle mie ambizioni? Qual è il suo pensiero? Quando è stata l'ultima volta che avete chiesto, Signore, che ne pensi tu di questa mia ambizione? Che ne pensi di me, di questo grande desiderio che io ho di fare questo? Quando gliel'avete chiesto? Avete piuttosto detto, beh, se ce l'ho questo grande desiderio vuol dire che Dio me l'ha dato. Allora, ho la casa. Forse per te è più importante avere una grande casa con dei mobili che sono timbrati con una marca chissà di che cosa, che una casa che rispecchia, che piuttosto una casa che rispecchia l'amore di Dio costruito sul fondamento dell'Evangelo. È più l'apparire che è molto più importante che il contenuto di un matrimonio che si trova in quella casa. Considera tutte le diverse aree della tua vita e fai caso quanto facilmente si comincia a ragionare in maniera secolare. Secolare vuol dire, cioè, secondo il pensiero di questo mondo. Pensi esattamente come gli altri. Facci caso, che certamente tu parli le stesse parole, le stesse frasi, le stesse slogan che dicono gli altri fuori. Forse ci sono una o due aree della tua vita che tu hai escluso dalla signoria del Signore, lì dentro il Signore non deve entrarci. Forse non hai mai considerato cosa significa permettere a Dio di trasformare tali aree della tua vita. Non ve l'hai mai chiesto. Non l'hai mai fatto entrare. Hai sempre detto tu sei il Signore, ma non l'hai mai fatto entrare là dentro, in quelle aree là dentro. Ora, come si può iniziare un cambiamento? Quanto tempo c'ho ancora? Ora, come si può iniziare un cambiamento? Adesso vi ho mostrato il problema. Mamma mia, forse alcuni di voi dicono, sarebbe stato meglio non venire, così la mia coscienza non sarebbe stata toccata, sarei stato tranquillo a casa e avrei risolto il problema a modo mio. Magari ci saremmo bastonati, ma non fa niente, ma non avremmo forse colpa adesso, sto malloppo qui nel cuore, il quale non ce la faccio più a raccontarlo. Ha girato le acque e adesso è tutto torto. Ora, come si può iniziare un cambiamento? Porta Dio al centro e combatti per fede. Alle volte mia moglie ed io abbiamo dovuto prendere le decisioni che non erano facili da prendere. Una di quelle era, rimaniamo adesso in Germania, no? È stata una difficilissima situazione e decisione, ma anche altre. Non sapevamo come decidere e abbiamo riflettuto insieme sui pro e i contro. Abbiamo fatto la lista un po'. Comunque, non eravamo in grado di decidere. Poi ci siamo ricordati che non avevamo portato la questione in preghiera davanti a Dio, che più di noi conosce il nostro futuro e sa meglio di noi chiunque qualcosa sia faccia bene a noi. E non tutto quello che pensiamo che a noi che ci faccia del bene, ci fa veramente del bene, ma lui lo sa. Prima abbiamo abordato la questione dunque in maniera esclusivamente orizzontale, pro contro. Non è che non bisogna farlo, non pensate che non dovete mai fare liste e così parlarne, vedere. Sì, sì. Ma il nostro problema era che ci eravamo fissati solo su questo orizzontale. Ma non abbiamo capito che era necessario chiedere la saggezza dell'Iddio che è saggio. E qui, come dice Giacomo, chiedetela e lui ve la dà in abbondanza. Non un pochettino, in abbondanza. Alle volte noi siamo molto intrappolati nei pensieri che ci vengono insegnati da parte della nostra cultura, della nostra società. Siamo intrappolati, siamo imprigionati di più di quanto noi siamo pronti a confessare. Invece per noi dovrebbe diventare sempre più normale di alzare gli occhi verso il nostro Padre Celeste e di chiedere il suo intervento nella nostra vita personale. Come dice in Isaia 40, 25 e 26. E dice: a chi dunque mi vorreste assomigliare? A chi sarei io uguale? Dice Dio, dice il Santo. Levate gli occhi in alto, non rimanete nella trincea. Levate gli occhi in alto e guardate. Chi ha creato queste cose? Egli le fa uscire e conta il loro esercito, le chiama tutte per nome, le stelle, le chiama per nome, li fa uscire come degli eserciti, per la grandezza del suo potere, per la potenza della sua forza, non ne manca una. Dice: Signore, alza gli occhi verso di me e vedi la mia grandezza e la mia onnipotenza. E quando sei nei problemi hai bisogno di un Dio così onnipotente, ma non ce lo metti dentro. Cosa significa praticamente portare Dio al centro del matrimonio? Qui alcune risposte, qualche risposta. Comincia con la domanda: che ne è di Dio nella mia vita? Nel mio matrimonio, che ne è di Dio? In che modo Dio ha a che fare con la questione nella quale io adesso mi trovo? Noi dobbiamo sempre di più porci questa domanda basilare, che si tratti del matrimonio in genere o se si tratta in un ambito specifico della nostra vita. Dobbiamo iniziare con questa domanda e poi pregare che Dio si riveli a noi mentre noi mettiamo all'esame il nostro. Che ne è di Dio? Dov'è lui? Qui dentro. Una domanda da porsi. Avere il secondo aspetto, avere fiducia in Dio. Dunque, chiedere dov'è ancora è solo posizionare se c'è o no. Adesso la fiducia. Avere fiducia. Come menzionato prima, noi spesso ci arriviamo nelle questioni pratiche di tutti i giorni. Noi siamo intrappolati sul piano orizzontale del matrimonio. E capitemi bene, è vero che molto lavoro basilare del matrimonio include un lavoro duro l'uno con l'altro per trovare delle vie comuni, dunque a livello orizzontale. Però considero un attimo ciò che dice Salomone a riguardo alla fiducia in Dio in Proverbi, capitolo 3, versetto 5 e 6, dice: confida nel Signore, questo è di nuovo l'orizzontale, guardala, confida nel Signore con tutto il tuo cuore. Cuore nella Bibbia non è tutti i tuoi sentimenti, dice con tutta la tua mente, con tutte le tue forze, con tutte le tue decisioni, con tutti i tuoi sentimenti, tutto quanto. Il cuore è nella Bibbia una parola che esprime tutto l'essere interiore dell'uomo, dell'essere umano. Con tutto il tuo cuore e non ti appoggiare sul tuo discernimento, quello che tu pensi che sia giusto o sbagliato. Non ti appoggiare. Valuta così insieme, ma non ti appoggiare, non è il fondamento. Riconoscere in tutte le tue vie ed egli appianerà i tuoi sentieri. Il matrimonio cristiano, dunque, e questo squadro verso il Signore, per costruire un matrimonio stabile che durerà finché morte non ci separi, la promessa che abbiamo fatto. Infatti quando noi l'abbiamo fatto, noi prima di farlo, parlato con mia moglie, nella nostra relazione, la parola, il concetto, né per scherzo né per serio, ci separiamo, ci divorziamo, non ci sarà mai. Perché noi vogliamo essere di quelle persone che vogliono combattere insieme al Signore a risolvere i problemi affinché Dio venga glorificato e noi trasformati. Dunque, per costruire un matrimonio stabile che durerà finché morte non ci separi, c'è bisogno per il marito e moglie di confidare in Dio in primo luogo. Dunque, dove sta Dio? Da fuori. Allora è segno di non aver fiducia. Dunque devo aver fiducia. Avendo fiducia, non si rimette di nuovo al posto centrale. Se vuoi vivere un matrimonio vibrante, sano, allora inizia ad avere fiducia nel Signore Onnipotente, il tuo Creatore, il tuo Redentore. Salomone dice che il credente deve sempre iniziare con la fiducia in Dio. Nel nostro matrimonio non confidiamo nella nostra comprensione propria delle cose. Ma prima di tutto dobbiamo riconoscere Dio come il sovrano che conosce la tua vita fino in fondo e il cui interesse primario è quello di farti diventare sempre più simile al suo figliuolo Gesù, in quanto tu impari a vivere il tuo matrimonio secondo il suo pensiero. Vedete, quando tu ti inoltri a vivere il matrimonio secondo il suo pensiero, tu vieni trasformato sempre di più all'immagine del Signore Gesù. Non è solo una questione di benessere soltanto materiale e orizzontale, è qualcosa di grande che accade dentro di noi. C'è questa ferma fiducia nel Signore? Vivi la tua vita mettendo al centro l'Evangelo di Cristo. Metti l'Evangelo di Cristo al centro. L'Evangelo è la buona notizia di Gesù, che Gesù è venuto per morire alla croce al posto tuo e al posto mio. Che cosa richiede Dio da noi come risposta? Cosa richiede? Il pentimento. Cosa dobbiamo fare? Hanno detto quelli a Pietro. Cosa dobbiamo fare? Adesso che siamo con voi, cosa dobbiamo fare? Pentitevi. Ravvedetevi. Se il Signore vi ha parlato, vi sentite turbati stasera e voi direte: che glielo devo fare? Ravvediti, dà un nome a queste cose. Non dire: Signore, io mi ravvedo così, tu vedi. Incomincia a dare un nome a che cosa tu devi ravvederti. Ravvedi, il pentimento e la fede in Lui, due parole importanti in tutta la Bibbia. Cosa fare? Il pentimento e la fede in Lui. Il pentimento significa girare le spalle al nostro peccato, per ravvedersi, cambiare. Una delle cose più importanti che tu puoi fare per il tuo matrimonio è di prendere sul serio il tuo peccato, non tanto quello di tua moglie o di tuo marito, dipende da quale posizione di te. Noi prendiamo troppo sul serio quello dell'altro. Il tuo peccato. Devi cominciare a imparare a prendere sul serio. E non cominciare a giustificare: ma sì, io se ho peccato è perché tu mi hai fatto peccare. Sembra Adamo ed Eva, Dunque la nostra tendenza peccaminosa è quella di focalizzare di più il peccato del nostro coniuge al posto di considerare prima di tutto il nostro proprio fallimento. Come dice Gesù, siamo più concentrati sulla pagliuzza che sta nell'occhio dell'altro che nella trave che c'è nel nostro occhio. Se noi vogliamo aiutare l'altro veramente, dobbiamo lasciare che il Signore tiri fuori la nostra trave, ci tentiamo, ci perdona, e possiamo essere dopo misericordiosi anche verso l'altro, aiutarlo ad essere aiutato da Dio. Non da me, io non posso trasformare mia moglie, e mia moglie non può trasformare me. Dunque, il secondo aspetto che viene chiesto da noi è di credere in Cristo, l'oggetto della nostra fede. Nel matrimonio questo si manifesta in quanto vivo ciò che Dio ha previsto come via migliore per noi. Terzo aspetto è: usa i mezzi di grazia per il tuo matrimonio. Tu puoi certamente aspettare una luce dal cielo, una rivelazione dal cielo, che trasforma il tuo matrimonio, di colpo, quando si trasforma tutto, tu chiudi gli occhi e poi e già il tuo marito è diventato un altro, tua moglie è un altro, i tuoi figli sono tutti ubbidienti, non ti fanno fare mai più brutta figura, tutto a posto. Tu dici, vai a prendere questo. Sì, papà, ci avevo pensato che dovevo farlo, sperdono, ci vado subito. Questa è l'illuminazione, la luce che viene. Cose che raramente succedono. Queste sono cose che succedono raramente. Ma tu puoi, ambedue, marito e moglie, intanto perseguire lo scopo di Dio usando i mezzi che ti mette a disposizione. E poniti queste domande. Andiamo al culto regolarmente e puntualmente? Sì, perché ci va? Perché gli altri dicono che io ci sarò sempre? Sì. No, non ci vado regolare. Perché non sei regolare? Allora, ci siamo impegnati in una chiesa e abbiamo affidato il nostro matrimonio alla supervisione di altri, al controllo anche di altri? E non che tutta la vita è nascosta nel trinceo. Ci ammazziamo da dentro, non è nessuno che sa per noi. E non cerchiamo aiuto quando siamo già nel letto di morte. Cioè il letto di morte è quando già abbiamo deciso che ci separiamo. Abbiamo costruito delle relazioni intorno a noi che ci aiutano e proteggono il nostro matrimonio? Cioè le relazioni che abbiamo intorno a noi sono quelle che ci aiutano a proteggere il nostro matrimonio? O ci aiutano a distruggere il matrimonio? Trascorriamo del tempo insieme davanti alla parola di Dio, alla preghiera, come coppia e individualmente, un pochettino di più che 30 secondi la mattina e 5 secondi prima di addormentarmi. Come? Che posto? E l'ultimo aspetto, non che non ci sono altri, l'ultimo è che finisco. Ama il tuo coniuge. Ama. Forse sembra banale parlare in questo modo, ama il tuo coniuge. È chiaro che i coniugi devono amarsi, no? Io nella cura pastorale ho incontrato delle persone che mi hanno detto: io non amo più mio marito, dunque me ne devo andare via. Ma poi non hanno capito cosa significa amare. Amare di più. Non sento più niente. Ami tu, ecco perché ami tu, ama il tuo coniuge. È chiaro che i coniugi devono amarsi affinché vivano una relazione matrimoniale felice. Eppure, in realtà, il modo come amiamo il nostro coniuge dimostra se veramente amiamo Dio. Orizzontale. Mostra se veramente amo il Dio. Quando io dico che non amo più mio marito, sto dicendo che non amo più Dio. È sempre un mito. Questo non vuol dire, quando io ho conosciuto mia moglie, basta che lei mi toccava la mano, io mi sentivo elettrizzato. Ora accade anche ogni tanto, ma non ogni volta come prima. Vuol dire che non la amo? Sì. Ma è un amore che è migliorato. Un amore che sa vedere. Un amore che nota e vede se l'altro sta soffrendo. Un amore che impara a porre delle domande per il bene dell'altro. Un amore che è allarmato se l'altro non sta bene spiritualmente o fisicamente, non perché io poi sto male, diventa sempre più simile a Cristo. E qualcuno mi ha chiesto una volta, tu vorresti tornare indietro nel tuo matrimonio? Ho detto, no, mai. Dopo tutto quello che noi abbiamo lottato, fra tutte le esperienze che il Signore ci ha mostrato nella nostra debolezza, va bene così. Ma tu potresti fare meglio? Oh no, nessuno mi dà garanzie che farai meglio, perché questa è l'informazione di adesso, se torno indietro, non ce l'ho. Non ce l'ho, è vita vissuta, si deve vivere l'amore. Allora, eppure in realtà il modo come amiamo il nostro cuore dimostra veramente come se amiamo Dio e confidiamo in Lui. L'Apostolo Giovanni lo esprime così. Se uno dice, io amo Dio, ma odio suo fratello, è bugiardo. Perché chi non ama suo fratello, che ha visto, oppure chi non ama suo moglie, che vede, chi non ama suo marito, che lo vede, il quale gli ha fatto anche una promessa davanti a Dio, non può amare Dio che non ha visto. Vuol dire che il problema è nella relazione con Dio già. Se sei credente e il tuo amore per Dio non si dimostra attraverso il tuo amore per il tuo coniuge, allora Giovanni dice, sei bugiardo. È vero che oggi i bugiardi sono anche onorati, va bene, anzi, ha saputo dire le menzogne. Ma per il Signore è bugiardo, dice che non ha posto nel cielo. Un avvertimento grave. Dunque, in realtà, noi dimostriamo la nostra fede nel modo come noi viviamo il nostro matrimonio. Noi dimostriamo la nostra fiducia in Dio nel modo come noi rispettiamo nostra moglie, nel modo come noi onoriamo nostro marito, nel modo come noi ci avviciniamo all'altro. Mostriamo che noi abbiamo fiducia in Lui. E allora ci verrà più spontaneo dire, Signore, soccorrimi. Questa situazione è più grande delle mie forze. Questa discussione ha perso tutto l'orizzonte, non lo vedo più. Soccorrici, sii tu in mezzo a noi, fa che i nostri occhi insieme si fissano su di te e troviamo la soluzione in te. Dunque, in che modo il tuo amore per Dio si dimostra nella disposizione amorevole verso il tuo coniuge? Il Signore ci dia saggezza e ci dia l'umiltà di pentirci e di rivestirci di tutto quello che il Signore ha preparato per noi. E Lui sarà onorato, noi saremo nella gioia e noi saremo trasformati.